Newsline Sera.
Eccoci qua alle 18.45, una buona serata a tutti voi di nuovo, da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio. Apriamo con le polemiche intorno al mondo, alle istituzioni culturali, una valanga di messaggi di solidarietà, accompagnato Stefano Massini, direttore della Pergola, dopo gli attacchi del ministro della cultura Alessandro Giuli nei giorni scorsi. Giuli ha minacciato un ridimensionamento dei teatri della Toscana e dunque della Pergola, di cui Massini, appunto, direttore artistico, a rischio lo status dei teatri nazionali per Pergola, Rifredi e Teatro Erra di Pontedera. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il Ministero della Cultura Popolare, noto anche come Minculpop, è stato creato proprio nel 1937 con l'obiettivo di gestire la cultura popolare e la propaganda. Il suo scopo era quello di influenzare e controllare l'arte, il cinema, la radio, la stampa, il teatro e altri media per promuovere il regime e la sua ideologia. Malvisti, a rischio epurazione, gli irregolari, non controllabili, praticamente tutti coloro che sono contrari al regime o che comunque occupano dei posti che potrebbero essere distribuiti tra i fedelissimi, gli amici e i parenti dei capi bastone del regime stesso. Dalle leggi fascistissime sono passati più di 10 anni. Il regime si appresta ad approvare le leggi razziali per dare un'ulteriore sforbiciata a tutti i luoghi, soprattutto della cultura e della formazione, ma anche a tutti gli altri luoghi, dal commercio alla sanità, e finire così una importante operazione di pulizia da giudei simpatizzanti di plutocrazie, democrazie e bolscevismo, frutti questi ultimi proprio del giudaismo. Se tutto va bene, la guerra è vicina, l'alleanza con la Germania saldissima, la storia con Claretta Petacci, di 25 anni più giovane, va benissimo, rinfranca l'animo e lo spirito. Con il fratello Marcello un po' meno, con i suoi traffici all'ombra di Palazzo Venezia sta un po' esagerando, per il resto tutto sotto controllo. Se si controlla la cultura e la narrazione popolare, si controlla tutto. Con Dino Alfieri alla cultura e Giovanni Gentile all'istruzione è tutto sotto controllo. A quest'ultimo andrà pure un giorno intitolata una strada.
Resta agli arresti domiciliari Alfonso De Eugenio, l'ex titolare di RDB.ita, l'azienda di Teramo, produttrice della trave crollata nel cantiere per la realizzazione del supermercato Assalunga in via Mariti, dove la mattina del 16 febbraio dell'anno scorso persero la vita 5 operai, altri 3 rimasero feriti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Firenze, mentre sono iniziati i lavori per lo smantellamento della gru e per la messa in sicurezza nel cantiere. E ora cosa accade? Lo abbiamo chiesto al segretario generale della FIOM-CGIL Toscana, Daniele Calosi, e alla portavoce del comitato ex panificio militare, Nicola Gelli.
In questo momento si vede praticamente un cantiere abbandonato con una gru scapezzata, delle piante il comune sta mettendo nella rotonda prospiciente al cantiere, ma il punto vero è che non si vede un baremo di giustizia su quello che è successo ancora. Noi ogni anno dobbiamo ricordare ormai 5 persone che non ci sono più, che solo per sapere come si chiamavano e che a ditta appartenevano ci è voluto oltre una settimana. Questa la dice lunga sul meccanismo degli appalti, degli appalti, degli appalti, degli appalti, degli appalti, che solo su questo cantiere lo potrei dire per 64 volte. E l'appalto del subappalto, quella differenza sta solo ed esclusivamente sullo sfruttamento delle persone che lavorano dentro l'appalto e dentro il cantiere in questo caso.
Sta succedendo che finalmente la situazione si è smossa e devo dire, senza falsa modestia, che ce ne prendiamo anche in buona parte il merito, perché dopo la petizione che aveva raggiunto più di 2000 firme abbiamo interagito con il comune, il quale peraltro ha avuto la disponibilità sì di metterci al corrente anche di tutto quello che stanno facendo. Per esempio sapevamo che oggi arrivavano a piantare le piantine nella rotonda qui fra Mariti e via Giovanni da Empoli, ma la cosa che però c'è sempre stata detta sia dal comune, che ci rispose a suo tempo e ci ha sempre risposto in questo senso, sia da Esselunga, che rispose alla nostra lettera con la petizione, era che la procura sostanzialmente aveva bloccato tutta la situazione, congelato la situazione con il sequestro della zona. E noi però abbiamo scritto anche alla procura, e in maniera anche abbastanza inaspettata, perché non è prassi abituale, il procuratore capo Spiezia ci ha risposto. Ha detto sostanzialmente cose molto importanti, che qua c'è il rischio di crolli, per cui va fatta una messa in sicurezza, perché così non si può ovviamente togliere il sequestro, perché il sequestro non è più probatorio, ma è un sequestro preventivo per evitare ulteriori vittime.
Internalizzare nel mondo della scuola la figura degli educatori scolastici che seguono gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio. Questa è la richiesta dei lavoratori, dipendenti di cooperative che operano in appalto nelle scuole, avanzata nel corso di un presidio davanti alla prefettura di Firenze questa mattina. L'iniziativa rientra nell'ambito di uno sciopero nazionale con manifestazioni in varie città, proclamato dal sindacato di base USB con lo slogan "Basta precarietà e lavoro sottopagato". Chiediamo che sia direttamente la scuola del ministero a gestirci, questo quanto spiegato Matteo Conti, educatore delegato per USB, che ha detto: siamo dipendenti di cooperative che operano in appalto per enti pubblici comunali e per le ASL, noi lavoriamo in regime di appalto secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, che vuol dire che chi vince ha offerto di meno. Questo va a discapito, dice Conti, del nostro lavoro, del nostro stipendio che è molto basso, delle nostre ferie e dei nostri diritti. La legge resta pienamente in vigore, almeno fino al pronunciamento della Corte Costituzionale. Così il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, del PD, riguardo alla legge regionale toscana che disciplina tempi e modalità per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, impugnata dal Governo. Sentiamo il commento di Felicetta Maltese, attivista dell'associazione Luca Coscioni, intervistata da Chiara Berilli.
L'associazione non è assolutamente sconvolta da questa cosa, anzi è sempre più determinata ad andare avanti in questo progetto. Ora la Corte Costituzionale, dopo quello che ha chiesto al governo, ovvero di legiferare dal 2019, che continua a sollecitare una legge che non arriva, lei pensa che annullerà o bloccherà questa legge che finalmente la Regione Toscana ha approvato? Io non penso. Io coltivo un sogno che la Corte Costituzionale dica che questa legge approvata va bene per tutta la nazione, e allora a quel punto gli risparmieranno anche di farla una legge. L'approvazione di questa legge ha svegliato l'interesse della cittadinanza, ma di tanti cittadini. Guardi, proprio fresca l'esperienza che ho fatto a Suvereto 2 o 3 giorni fa, dove sono stata invitata per un convegno, e addirittura il comune è intervenuta la vice sindaca e ha detto in sede appunto di convegno che il comune si è attivato e ha messo a disposizione dei cittadini in comune i moduli per fare il testamento biologico e sono pronti ad accogliere e raccogliere i vari testamenti che arriveranno. Ecco, così diciamo da cosa nasce questa iniziativa. Dal fatto che la legge approvata ha portato le persone a riflettere su questo punto, a informarsi, ad attivarsi.
Commercianti di Piazza San Marco sul piede di guerra per vedersi riconosciuti rimborsi dovuti a causa dei lavori della VAX, la linea tranviaria variante centro storico. Al momento infatti sono arrivati fondi solo per i primi 12 mesi di interventi. L'assessore comunale allo sviluppo economico Jacopo Vicini si dice però disponibile a trovare una soluzione condivisa. I particolari da Sandra Salvato.
Binari che portano dritti al tribunale. In Piazza San Marco i commercianti salutano la fine dei lavori della VAX ricorrendo a uno studio legale fiorentino per vedersi riconosciuti i rimborsi promessi da questa e dalla precedente giunta comunale su Tari e Cosap per i disagi patiti a causa della linea tranviaria. Quasi 3 anni e mezzo di cantieri che hanno rivoluzionato sì la mobilità, ma a che prezzo? Quello avanzato dal comune ammonterebbe a circa 500.000 di euro e per gli esercenti trovatisi ingabbiati da rotaie e tralicci ora è giunto il momento di reclamarlo, anche a costo di avviare una class action. A Palazzo Vecchio intanto si studia la soluzione che sfati il contenzioso e l'assessore Jacopo Vicini potrebbe convocare i titolari delle varie attività legali al seguito già nelle prossime settimane per un accordo, guardando, così ha detto, con ottimismo al futuro. Confcommercio dal canto suo parla della possibilità di ricomporre la frattura con il comune. A dire le vie legali rimane insomma l'ultima spiaggia. In attesa che il cantiere delle trattative duri meno di quella della VAX, pare sia già pronto l'atto di citazione da depositare presso la cancelleria del tribunale. La politica però fa il resto, con i consiglieri di Fratelli d'Italia che, trovata la piaga, affondano il dito. La giunta si assuma le sue responsabilità. La verità è che i fondi, quando si vuole, si trovano, soprattutto se si tratta di cifre relativamente modiche per un bilancio come quello del comune di Firenze.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Dunque, continuiamo a tenere accesa la luce su Gaza, naturalmente, per quello che possiamo, così come peraltro abbiamo fatto in tutti questi mesi, ma sapete, in questi giorni c'è una chiamata abbastanza generale ad intervenire nella questione, perché l'ulteriore prolungarsi di questa guerra sta davvero mettendo in gravissima difficoltà, più di quello che non fosse stato finora, la popolazione palestinese, che sta vivendo da mesi una situazione assolutamente disumana. Oltre alle vittime e tutto quello che vi raccontiamo costantemente. Allora, l'attenzione questa sera la poniamo su sabato, perché sabato alle 14:30 a Firenze ci sarà un corteo da Piazza San Lorenzo a Piazza Poggi. Israele sta portando a termine il suo progetto coloniale con distruzione, sfollamento, massacri e carestia, con la complicità delle nostre istituzioni. Questo è il claim del corteo organizzato da Firenze per la Palestina. Israele va fermato, boicottaggio, sanzioni, azioni concrete. Questo quanto ci dice il Edoardo Todaro, che fa parte di Firenze per la Palestina.
Allora, fondamentalmente è stata presa a proposito la data del 15, anche se il corteo è il 17, perché ricorre la questione della Nakba, quella che è conosciuta come la cacciata dei palestinesi da parte dell'occupazione. Però non vuole essere quella di sabato una giornata solamente di ricordo, ma attualizza la situazione, nel senso che dal punto di vista nostro, e non solo nostro, siamo nella situazione della seconda Nakba, perché Israele sta portando avanti un'altra volta la pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. E quindi lo scendere in piazza oggi vuol dire proprio questo, mettere in risalto quello che, tra l'altro, alcuni in questi giorni di chi si è svegliato dal torpore, dal silenzio, che era un silenzio complice, stanno a parole condannando la politica di Israele. Però credo che le parole non siano più sufficienti, ma ci deve essere anche una concretizzazione del proprio punto di vista. E quindi siamo in piazza proprio per rivendicare questo, che dalle parole si deve passare ai fatti.
A proposito di insomma, delle cose che stanno cambiando, sembra ci sia un'apertura anche a livello mediatico rispetto a tematiche che prima venivano sottaciute o di cui non si poteva parlare, no? Secondo te questo a cosa è dovuto?
Probabilmente è dovuto anche al fatto che dobbiamo riconoscere che il popolo palestinese, dopo oltre un anno, credo ormai si sia un anno e mezzo, sta resistendo di fronte a una carneficina, a un vero e proprio genocidio. E quindi, tra l'altro, in parallelo Israele sta subendo una crisi interna di grosse dimensioni, di cui spesso e volentieri non si parla, ma probabilmente è il dato che fa cambiare la situazione, come accennavi te. Nel senso, uno dei dati importanti è per esempio la crisi militare, che se non fosse per l'appoggio degli Stati Uniti probabilmente Israele non sarebbe più in grado di portare avanti. Una crisi che è testimoniata dal fatto che tantissimi riservisti non si presentano al richiamo alle armi.
Cambia uomo cambia, seconda edizione, la rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 14 maggio alle 20:30, Past Lives di Céline Song. Introducono la riflessione Daniela Morozzi e Rossano Bisciglia. Info cinemalacompagnia.it.
Sponsor Fondazione CR Firenze.
Pensa a studiare. Ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il divio per la variante di Valico. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve, un chilometro di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Pontedera Ovest e code in uscita a Pontedera Ovest. La tangenziale ovest di Siena per lavori è chiusa in direzione sud verso Grosseto tra i chilometri 4750 e 4850, uscita obbligatoria a Siena Nord. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Alle 19 un minuto, salutiamo e ringraziamo l'assessore al turismo e attività economiche Comune di Firenze e Jacopo Vicini. Buonasera, grazie di essere con noi, assessore.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, c'è questa polemica che riguarda la sfilata di Gucci in Santo Spirito, che ci sarà domani, se non sbaglio a capire, evento naturalmente di grande richiamo, molto glamour. Diciamo, Gucci valorizza un luogo caro perché è una delle sedi storiche della Maison, proprio in Santo Spirito, in via delle Caldaie, però c'è una parte insomma della città, che del quartiere che protesta, parla di un'occupazione, qualcuno storce la bocca per le questioni relative al fatto che si ritiene queste personalità, questi marchi paghino poco per l'occupazione di luoghi simbolici come appunto nel caso Piazza Santo Spirito. Lei come risponde?
Ma noi riteniamo che sicuramente, ed è fisiologico, l'organizzazione di eventi di questa portata può creare alcuni disagi per una parte dei residenti, una parte degli operatori, e per questo stiamo mettendo in campo tutto l'impegno possibile per ridurre al minimo. Siamo però convinti che i benefici superino di gran lunga i disagi, benefici per la comunità, per la città. La città ne ha un beneficio economico diretto, ma anche un indiretto per l'indotto con eventi di questo tipo ha su tutto il territorio e sulla dignità che poi avrà la splendida piazza di Santo Spirito in tutto il mondo. Inoltre, e ci piace ricordarlo, c'è un legame con Gucci che dura da oltre un secolo e credo che sia un legame che noi dobbiamo rafforzare con eventi di questo tipo, perché è un settore, quello della moda, in cui Firenze ha un ruolo centrale e per noi è importante continuare ad averlo. Quindi sicuramente capiamo, ci sono dei disagi limitati per lo più alla giornata di giovedì, dove si svolgerà la sfilata, però i benefici, ripetiamo, sono di gran lunga maggiori.
Senta, assessore, riguardo alla questione, diciamo, di quanto si paga per l'occupazione delle piazze storiche di Firenze, che è una questione che da tempo viene posta, secondo lei il canone è adeguato? Abbiamo perso l'assessore, lo recuperiamo. Naturalmente sulla questione Gucci, sfilata, Santo Spirito, mi piacerebbe sentire anche il parere degli ascoltatori di Controradio, quindi fatevi sentire 342-8104-111. La sfilata è giovedì, per l'appunto, però da domani praticamente varie strade oltre alla piazza di Santo Spirito saranno off limits, la sfilata è appunto il 15 maggio. Assessore, non so se sentite la domanda, ma insomma, relativamente a quello che è il canone che si paga per l'occupazione di queste piazze storiche da parte di brand o di altri che li utilizzano come teatro dei loro eventi, secondo lei sono prezzi adeguati o andrebbero rivisti al rialzo?
Ma guardi, in realtà è un po' improprio in questo caso parlare di canoni, perché qui noi abbiamo stimato soltanto come, diciamo, Gucci farà una donazione di oltre 250.000 euro all'amministrazione, che ha già destinato queste risorse all'estate fiorentina e a un progetto sulle cascine. In più, per l'affitto di alcune sale monumentali saranno oltre 300.000 euro, quindi, come le dicevo, nelle casse dell'amministrazione andranno più di 550.000 euro. Però secondo me non dobbiamo fermarci solo a guardare le cifre, dobbiamo concentrarci sull'impatto che questi tipo di eventi hanno e sull'importanza che noi abbiamo di supportare un settore come la moda, ma anche tutti i settori a loro collegati, come quello della pelletteria, per esempio, che sappiamo nel nostro territorio è fondamentale. Non ne farei quindi solo una questione economica, ma anche una questione di visione della nostra città, che ha un ruolo internazionale e per continuare ad averlo deve anche ospitare e accogliere eventi con questi grandi marchi.
Chiaro. A proposito di visione della città, naturalmente quando si parla di turismo le polemiche non mancano. Le volevo chiedere in conclusione su questa presa di posizione da parte dei gestori degli appartamenti Airbnb, property manager, eccetera, per gli atti di vandalizzazione anche relativamente ai codici CIN, oltre che quello che è capitato nei giorni scorsi sulle pulsantiere. Lei è intervenuto ieri in consiglio comunale, qual è la sua idea?
Sì, la ringrazio, mi ridà l'occasione di rinnovare il mio invito a tutte le parti coinvolte a distendere i toni e a abbassare i toni. Non c'è una battaglia degli uni contro gli altri. Tutti quelli che operano nel rispetto delle regole sono dalla stessa parte, cioè del bene della nostra città. Noi, come sa bene, abbiamo definito delle nuove regole per il settore degli affitti brevi, che per noi era un settore che impatta in maniera importante sulla città e quindi necessitava di regole più definite e più chiare, e adesso si sta a tutti lavorare nella stessa direzione, nel rispetto delle regole. La Polizia Municipale sta effettuando i controlli, sta continuando a farli di giorno in giorno, e siamo convinti che se tutti rispettano le regole, poi alla fine a beneficiarne sarà la nostra città.
Grazie, Jacopo Vicini, assessore di Turismo e Attività Economiche Comuni di Firenze. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi. Grazie.
Allora, avete sentito, no? Questo è il parere relativamente, peraltro, insomma, non sono alla fine pochi soldi quelli messi in campo da Gucci. C'è questa storia, peraltro, della pulizia straordinaria, delle aiuole, della fontana, eccetera, eccetera. Però certamente ci sono anche appunto le questioni che riguardano poi l'opportunità o meno. Avete sentito il parere dell'amministrazione? Fateci sapere quello che ne pensate voi. Invece 342 81 04 111, sono arrivati un paio di messaggi già. Il primo che è arrivato di Francesco, e dice: ma se è una tantum va bene. Il problema a questo punto, Francesco, è capire quale sia il metodo per definire l'una tantum. Invece per Katia lancia un appello a Gucci: vieni nel mio giardino. Ma dico, Katia, a fare la sfilata, perché immagino che l'ambaradan di Gucci messo in campo da Gucci sarà abbastanza complicato da gestire. Non so che giardino tu abbia, però secondo me in questo caso ci vorrebbero delle metrature certamente, insomma, cospicue. Va bene, ci fermiamo qui, facciamo un break pubblicitario e poi torniamo con le altre notizie.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessé di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessé.it.
Martedì 13 maggio alle 17.30, Libertà su caratteri mobili. L'eredità di Oriana Fallaci tra carte, libri e battaglie. Con Edoardo Perazzi e Cristina De Stefano.
Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di CESBOT, Comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Magherz. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Contro.
Niente, allora, la questione Gucci, Santo Spirito, non vi appassiona, vedo, non arrivano messaggi, è cambiato l'ascolto di Controradio, una volta a nominare Gucci, sfilate, eccetera, avremmo avuto il telefono bollente, no? WhatsApp bollente, ecco, sollecitati arrivano, li leggiamo tra un po'. La questione è appunto se e in che occasione è giusto concedere queste piazze, sono patrimonio storico della collettività, come palcoscenici per grandi eventi esclusivi. Ricorderete qualche anno fa, il sindaco era Renzi, fece molto scalpore la concessione del Ponte Vecchio per un evento Ferrari, peraltro in quel caso mi sembra furono versati qualcosa di poco più di 110.000 euro per una cena, persone che mangiavano, ovviamente inviti esclusivi sul Ponte Vecchio. Accadde qualche anno fa, ci fu insomma tantissime polemiche in quel caso. Fatemi sapere che ne pensate, 342 8104 111. Il TAR della Toscana ha dato il via libera alla creazione di una fondazione voluta da Maurizio Zini, il padre di Federico, che nel 2018 uccise a Prato l'ex fidanzata Elisa Amato e poi si suicidò. La fondazione in memoria del figlio, ma il TAR ha detto si può fare purché, questa è la condizione posta dai giudici, non porti il nome dell'autore del femminicidio. La notizia è ripresa dalla Nazione, dal Tirreno e altri quotidiani e media locali che spiegano che il TAR ha accolto il ricorso del padre di Zini contro la Regione Toscana, che non aveva autorizzato l'iscrizione della Fondazione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Critica per la decisione del TAR la famiglia dell'Elisa Amato: ho fatto della battaglia contro la violenza sulle donne nella regione di vita da quando mia sorella è stata uccisa. Sentire adesso che la famiglia dell'omicida può creare una fondazione dedicata al figlio mi fa male. Questo quanto afferma Elena Amato. Non è colpa loro per quello che è accaduto a mia sorella, ha aggiunto, perché non sono stati loro ad ucciderla, però non abbiamo mai ricevuto un messaggio di scuse se non per via traverse, non ci hanno mai contattato, magari per fare qualcosa insieme, per intitolare qualcosa a mia sorella. Si tende sempre a vittimizzare gli assassini, a colpevolizzare le vittime. So che anche l'altra famiglia sta soffrendo, ma questi non possono essere i termini con cui affrontare certi temi, ha detto la ragazza. La decisione di creare la fondazione aveva già suscitato polemiche quando Maurizio Zini la propose pochi mesi dopo l'omicidio suicidio, motivandola allora come ente a scopo benefico a favore, tra l'altro, di chi dà aiuto a minori colpiti da gravi patologie cliniche. Ci fu una raccolta di firme contro l'iniziativa e poi il diniego appunto della regione, che sembrava aver posto fine alla vicenda, e ora invece la decisione del TAR. Si chiama Prima del Sì ed è il primo corso prematrimoniale laico e gratuito promosso dal Comune di Firenze per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio o unione civile. Il via libera questa mattina con l'approvazione da parte della giunta dell'apposita delibera presentata dall'assessora all'anagrafe Laura Sparavigna. Il corso sarà tenuto da un giurista, un commercialista, per chiarire i principali aspetti giuridici, fiscali e relazionali legati alla vita coniugale. Sandra Salvato l'ha sentita insieme a Ranieri Villi dell'Ordine dei Commercialisti di Firenze.
Qualche mese fa abbiamo presentato il nuovo tariffario del Comune di Firenze per favorire e rendere più accessibile il rito del matrimonio dell'unione civile per i residenti fiorentini. Ecco, questo è l'altro pezzettino: non solo renderlo accessibile, ma renderlo consapevole. Si svolgerà grazie al valido supporto e a una stretta collaborazione tra i due ordini che maggiormente conoscono e si muovono all'interno del mondo della burocrazia del diritto, sì, quelle cose che a nessuno piacciono ma che ci permettono di essere tutti uguali e di avere un sistema equo tra chi abita un territorio, e sono l'ordine degli avvocati e l'ordine dei commercialisti. Insieme a loro avremo questo ciclo di incontri completamente gratuito per coloro che hanno già iniziato il percorso di richiesta di unione o matrimonio negli uffici dello Stato Civile del Comune di Firenze.
Verranno fatti dei cicli semestrali, ogni evento prevede 3 incontri e tratteranno temi specifici sia in ambito economico che in ambito giuridico. Andremo a fare un confronto molto diretto e molto semplice, quindi il nostro intervento tecnico vuole essere in realtà un pochettino più atecnico per permettere a tutte le persone che non sono addentro alle materie che noi facciamo giornalmente di comprendere perfettamente quelle che sono le scelte fattibili e i risvolti su ciascuna coppia.
Allora, sulla questione Gucci Santo Spirito è arrivato un bel messaggio da parte di Francesca che devo dire sottoscrivo, cioè secondo me Francesca ha inquadrato perfettamente il problema, ovvero il quesito, perché dice: il problema non sono i soldi ma l'educazione civica sociale e la cultura. Il messaggio alla fine è il fatto che tutto ha un prezzo, anche la cosa pubblica, e questo è un tema interessante su cui riflettere. D'altro canto, Francesca, c'è anche il fatto, no, che se tu ne hai un beneficio, come diceva l'assessore Vicini, sia diretto che indiretto, anche questo ha una ricaduta pubblica, no? Quindi c'è un... però effettivamente la questione è interessante. C'è anche un messaggio vocale, proviamo a mandarlo senza rete, vediamo.
Ma per quanto riguarda Gucci, a mio parere la gente non parla perché non sa più cosa dire, se ne è parlato tanto in passato, è ormai diventato palese che Firenze è una città in vendita al miglior offerente, vale per il turismo tanto quanto questo tipo di eventi, e c'è secondo me ormai una rassegnazione da parte un po' di tutti. È stato detto tanto in passato, nulla è cambiato e a mio parere nulla cambierà in futuro.
Ecco, questo è il messaggio di Martino che accogliamo. Continuate a scrivere 342-8104-111. 4 itinerari alla scoperta di Fiesole per il progetto del Museo Diffuso e promozione turistica culturale paesaggi plurali. L'iniziativa rientra nel programma della candidatura di Fiesole Capitale Italiana della Cultura 2028. Sono stati selezionati 40 luoghi messi in rete con percorsi tematici preceduti da una mappatura realizzata in collaborazione con le fondazioni Primo Conti e Michelucci. Oggi la presentazione da parte della sindaca Cristina Scaletti.
Consiste in degli itinerari che valorizzano tutta la bellezza di Fiesole con dei percorsi veri e propri che sono da una parte insomma una valorizzazione di tutto quello che è Fiesole Capitale Italiana della Cultura nella sua candidatura, ma soprattutto una valorizzazione in questo caso del territorio, con una serie di percorsi, sguardo, origine, armonia, che possono appunto permettere di, a seconda della scelta, di vedere le bellezze di Fiesole e di camminare in una forma di turismo sostenibile che appunto sia adeguato a quello che il nostro territorio è in grado di offrire.
Lei stessa ha scoperto qualche segreto in questa progettazione che è stata pensata?
Ma sì, perché poi c'è stato un lavoro accuratissimo fatto dalla Fondazione Michelucci e dalla Fondazione Primo Conti, proprio di studio del territorio, alla riscoperta, alla mappatura di angoli anche segreti di Fiesole. Quindi anche per me è stata una grandissima, meravigliosa sorpresa.
Un'occasione un'occasione in più, dicevamo, di avvicinamento verso questo percorso il traguardo, speriamo veramente decisivo.
Sì, è un'occasione in più perché Fiesole, attraverso insomma le sue fondazioni, ma anche attraverso tutte le altre istituzioni che la sostengono, vuole lasciare un patrimonio sicuramente di valore materiale ma anche immateriale, quindi la pace, la libertà, l'armonia, il turismo sostenibile, il rispetto dell'ambiente, del paesaggio, della natura, insomma, quindi è esattamente in linea con il percorso di Fiesole, capitale italiana della cultura 2028.
5 ore a dedicare a come riconoscere i sintomi dell'ictus e come agire tempestivamente. 5 ore di tempo da inserire nella progettazione didattica, questo è quanto chiede la ASL Toscana Centro alle scuole, per accrescere la consapevolezza di quanto sia importante intervenire presto in presenza di un ictus, affinché i bambini che con i nonni trascorrono molto tempo diventino veicoli di un'informazione che può consentire di fare presto e bene. Questo è quanto spiega Angela Conze, direttrice della neuroradiologia della ASL Toscana Centro e radiologa a Santa Maria Nuova. Sentiamo.
Siccome abbiamo visto che i bambini sono molto recettivi per queste cose, facciamo, il progetto prevede 5 ore di insegnamento in classe, che abbiamo anche visto che con la presenza di sanitari che sono infermieri, medici o tecnici di radiologia, l'insegnamento nella prima lezione facciamo vedere chi siamo, qual è la nostra missione, chiediamo ai bambini se vogliono far parte della nostra squadra e li insegniamo di chiamare tempestivamente il 112. Nelle altre 3 lezioni dopo vengono, tramite i Fast Heroes, che sono 3 nonni, e viene fatto vedere cosa significa quando la bocca è storta, quando si perde la forza in un braccio oppure quando non si riesce a parlare. Nell'ultima lezione viene fatto un riassunto e i bambini diventano ufficialmente Fast Heroes 112, e naturalmente tutto questo lo insegna anche a casa. E come diciamo noi ai bambini, non è che viene l'ictus perché noi facciamo lezione, come quando si fa il corso antincendio, non è che prende fuoco la casa il giorno dopo, cioè che è questo di essere pronti per l'evenienza, quando succede qualcosa di reagire tempestivamente, perché l'ictus oggigiorno è una malattia curabile in tanti casi, però il fattore tempo rimane cruciale.
Allora, altri messaggi sulla questione Gucci Santo Spirito. Da una parte c'è, ad esempio, vediamo, ecco, Fabio che dice la rassegnazione, cioè nessuno interviene per nessun messaggio perché la rassegnazione è ormai assoluta. Di parere contrario invece vediamo chi è, Franco mi sembra, che dice... Franco, mi spiace per i disagi dei residenti, ma ritengo che queste manifestazioni come Gucci valorizzino Firenze nel mondo. Questo dice Franco. Ora, mi viene da sorridere che abbiamo bisogno di Gucci per valorizzare Firenze nel mondo. Forse è il contrario, ecco, io la metterei così, Franco. Però detto appunto che alla fine l'indotto diretto o indiretto ci può stare o meno, rimane il principio che secondo me è piuttosto Firenze che dà lustro a certe cose, non viceversa.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera la dedichiamo alle case del popolo, a quello che è il presente e il futuro delle case del popolo, che sono un'esperienza, i toscani spesso non lo capiscono, no? Perché le hanno sempre vissute, ma per chi, ad esempio come me, viene dal sud o anche dal centro, insomma in ampie zone del nord, le case del popolo non sono mai esistite, quindi naturalmente sono una grande esperienza toscana, hanno avuto un periodo di flessione, molte di loro ora si stanno reinventando. Il caso, ad esempio, la Casa del Popolo in Pruneta, ne abbiamo parlato con il presidente Alessandro Tozzi.
Oggi essere presidente della Casa del Popolo è un po' una scommessa, perché abbiamo fatto un'operazione quando le Case del Popolo cominciavano ad avere un po' meno frequentazione, perché ci sono stati dei periodi in cui gli immobili in qualche maniera sono stati il problema principale, no? Perché dagli anni 50-60 alle Case del Popolo poi c'è stato delle operazioni che soprattutto dovevano in qualche maniera ripristinare o comunque rendere a norma gli immobili, e quindi si è perso, ci siamo concentrati più su questo, e quindi le vecchie gestioni si sono concentrate su questo, e si è perso un po' di socialità. Poi non solo per questo, perché poi comunque i tempi sono cambiati, e quindi la scommessa che abbiamo fatto è quella di riportare una casa del popolo a vivere, e quindi portare i giovani, portare la socialità, portare diverse iniziative per la fascia d'età. E negli ultimi 10 anni l'obiettivo nostro è stato proprio questo. Quindi il ringraziamento per i vecchi presidenti o chi ha gestito la casa del popolo prima è proprio a noi in particolare di averci lasciato un immobile che comunque ci possiamo lavorare, no? Perché sono state fatte scelte anche dolorose, per esempio una vendita da una parte alla Coop, però abbiamo un ambiente su cui possiamo lavorare. E negli ultimi 10 anni essere presidente della casa del popolo vuol dire provare a riportare la socialità all'interno di un circolo.
Sì. Questa attenzione politica oggi manca probabilmente, no? Lei avrà ascoltato racconti, avrà sentito, è erede anche poi in fondo di questa tradizione. Cosa manca di quella tradizione oggi secondo lei, e cosa si può recuperare anche?
Allora sì, manca forse la tradizione politica. Io l'ho vissuta al contrario, l'ultima parte della ristrutturazione, io ero giovane, ero per una parte dentro il consiglio, quindi oggi sì, manca, ma sinceramente anche noi come circolo siamo più, diciamo, esterni alla politica, anche volutamente, anche perché l'aggregazione oggi si fa in altra maniera. Cioè i valori ci sono, i valori sono sempre gli stessi, quindi diciamo valori di sinistra, valori di accoglienza, di tolleranza, però non sono più i valori strettamente politici, anche perché insomma la crisi della politica un po' in generale si vede dappertutto. La cosa importante è che manca quando poi si cerca un impegno da parte dei giovani, perché quello che era la politica un tempo riusciva comunque a trasportare. Noi ci siamo riusciti a creare un gruppo di giovani molto bello, tra l'altro facciamo delle iniziative anche completamente gestite da loro, dove affrontano anche problemi sociali, politici, ma non c'è un'aggregazione classica politica, e questo probabilmente fa sì che magari c'è proprio meno identità politica, ma c'è tanta identità sociale. Quindi cerchiamo di sopperire un po' alla mancanza della politica, cercando appunto di aggregare socialmente qui e portare dei valori all'interno e cercare di comunque di farli esprimere.
Qui abbiamo l'archivio Sozzi. Cosa significa per voi della Casa del Popolo avere questo archivio qui?
Allora, per noi è un'opportunità, sicuramente. Come diceva Andrea, quando noi abbiamo riaperto e l'associazione Sozzi ci ha proposto di ospitarlo, è stata una bella occasione per noi. L'idea sarebbe quella anche di appoggiare un eventuale progetto di digitalizzazione, di valorizzazione di tutto l'archivio, però ha fatto molto piacere il fatto che comunque l'associazione e la famiglia abbiano deciso di ospitarlo proprio all'interno della Casa del Popolo, e quindi gli abbiamo dedicato un ambiente, che è un ambiente che poi viene condiviso per delle attività che comunque sono un po' attinenti, perché qui vengono i ragazzi a studiare, quindi è una sala studio. Sinceramente ancora oggi la frequentazione proprio finalizzata alla visita dell'archivio ancora non è proprio, diciamo, ancora non funziona tantissimo. Credo che appunto con i giovani che abbiamo, con il lavoro dell'associazione, con magari con qualche aiuto, se si riuscisse a metterlo, diciamo, al sicuro facendo una digitalizzazione, cercando di fare un progetto che coinvolga anche i giovani, sarebbe il completamento di questo progetto, e sarebbe una bella cosa.
E siamo in conclusione di Newsline con le previsioni del tempo, come di consueto. Domani cielo poco nuvoloso, velato in mattinata, moderato aumento della nuvolosità nell'interno durante il pomeriggio, quando non si escludono isolati occasionali rovesci. I venti sono deboli orientali, mari poco mossi, e le temperature minime in lieve calo, le massime invece in aumento. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.